Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Wall Street Journal. Stati Uniti e Iran sono bloccati in una situazione di stallo che non è né di pace né di guerra. Le due parti sono lontane da un accordo, ma non vogliono nemmeno riprendere i combattimenti. Washington Post: Trump afferma che il cessate il fuoco con l'Iran è in terapia intensiva e definisce l'ultima proposta spazzatura. Allora, sono due titoli stamane di media internazionali, di media americani, giornali americani, che danno il senso dello stato in cui potremmo dire si è arenato il conflitto. Non c'è la guerra, appunto, ma non c'è nemmeno la pace. Le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano molto lontane. Donald Trump ha definito ieri totalmente inaccettabile la proposta iraniana, che prevede, è stato il governo stesso di Teheran che ha fatto trapelare appunto il contenuto della proposta. La proposta iraniana prevedeva, diciamo, riparazioni da pagare all'Iran per i danni subiti con i bombardamenti americani e israeliani, e poi sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e cancellazione delle sanzioni. Allora, su quest'ultimo punto gli americani erano possibilisti in cambio appunto di concessioni sul nucleare da parte dell'Iran. I primi due punti però, riparazioni di guerra e sovranità iraniana su Hormuz, sono per l'amministrazione americana inaccettabili, e infatti la risposta è stata negativa. La proposta americana, lo ricordo, era molto diversa, lo ricordano per esempio diversi giornali, una sola pagina, 14 punti, tra questi c'era una moratoria all'arricchimento del nucleare da parte dell'Iran per 20 anni e poi il trasferimento all'estero, possibilmente negli Stati Uniti, delle scorte iraniane di uranio altamente arricchite, che potrebbero essere utilizzate appunto per fabbricare testate nucleari, e ancora smantellamento degli impianti nucleari iraniani e riapertura dello stretto di Hormuz. Come si vede, sono due proposte lontanissime e la situazione a questo punto sembra volgere al peggio. Il cessate il fuoco, che è iniziato, lo ricordo, l'8 aprile, non ha prodotto sinora nulla. Il governo iraniano, tra l'altro, mantiene una disposizione, un'attitudine, diciamo, di sfida. Ecco per esempio il titolo di Le Monde questa mattina: guerra in Medio Oriente. L'Iran afferma di essere pronto a dare una lezione agli Stati Uniti se le ostilità dovessero riprendere. Anche dagli Stati Uniti pare esserci totale chiusura. Donald Trump appunto ha detto che la proposta iraniana è totalmente inaccettabile, ha definito il cessate il fuoco in terapia intensiva, quindi pronto a finire, a morire. Il presidente americano, tra l'altro, la notizia l'ha data Fox News, pensa di far ripartire l'operazione Project Freedom, quindi la scorta militare alle navi commerciali che attraversano Hormuz. Allora, teniamo presente una cosa, e la fa notare proprio il New York Times: entrambe le parti sono sotto pressione, cioè Trump deve mettere fine al più presto a questo confronto militare o comunque politico, diplomatico, cioè la campagna elettorale per il midterm incombe e quindi è meglio non andarci in questa situazione. Stessa cosa vale per gli iraniani, cioè la guerra ha sconvolto il paese e la sua economia. La crisi che appunto però questa guerra innesta, ricorda il Times, va al di là dei due rivali, dei due contendenti. Ecco appunto il titolo del Times questa mattina: le nazioni si preparano a difficoltà economiche a lungo termine, mentre Trump definisce spazzatura il piano di guerra con l'Iran. Allora, il Times scrive che domenica, quindi l'altro ieri, l'India è diventata l'ultimo paese a chiedere sacrifici in questo momento. Cioè il primo ministro Narendra Modi ha invitato i suoi 1.400.000.000 di abitanti a risparmiare carburante e fertilizzanti, che sono due beni essenziali solitamente trasportati attraverso lo stretto di Hormuz, e Narendra Modi ha anche raccomandato di ridurre agli indiani di ridurre i viaggi all'estero. Ovviamente la guerra, le sue ripercussioni economiche incombono anche sul vertice tra Trump e Xi Jinping che si tiene a Pechino. Il leader cinese è, lo ricorda sempre il Times, che ci apre su questo. Allora, il leader cinese è il maggior consumatore di petrolio iraniano. Allora, Trump sperava che il conflitto con l'Iran fosse risolto prima della sua partenza per la Cina per incontrare Xi, Xi che desidera ardentemente, scrive il New York Times, la fine dei combattimenti. Scrive il Times, Xi pronto a fare pressione su Trump riguardo alla vendita di armi a Taiwan. Pechino ha definito Taiwan il fulcro degli interessi fondamentali della Cina. Quindi oltre al, diciamo, nel dossier che appunto verrà discusso, oltre che l'Iran, c'è appunto anche il caso di Taiwan. Xi Jinping probabilmente si concentrerà, scrive ancora il Times, sul convincere il presidente Trump a rallentare l'approvazione di ulteriori armi per l'isola autogovernata. Tra l'altro questa promette di essere l'ennesima grana per Donald Trump. Come racconta infatti ABC News, deputati e senatori di entrambi i partiti, quindi democratici e repubblicani, esortano Trump ora a procedere al più presto con la vendita di armi a Taiwan che Trump aveva appunto sospeso. Un gruppo bipartisan di senatori sta appunto facendo pressione su Trump affinché proceda con un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari per Taiwan, un pacchetto a lungo rimandato, un test cruciale, scrive ABC, dell'impegno dell'amministrazione nei confronti dell'isola. In una lettera appunto inviata venerdì, deputati e senatori hanno esortato il presidente a notificare formalmente al Congresso questo pacchetto di armi. Ecco, quindi diciamo questa sarà sicuramente una questione aperta e importante, significativa soprattutto per la Cina. Allora, vado al Guardian ora, che apre oggi con un'esclusiva dedicata alla politica inglese dopo la batosta per i laburisti della settimana scorsa. Titolo: Starmer sull'orlo del baratro. I ministri del governo lo esortano a dimettersi. Si ritiene che Yvette Cooper e Shabana Mahmood siano tra coloro che hanno chiesto al primo ministro di supervisionare una transizione ordinata poche ore dopo che aveva dichiarato appunto Starmer di voler combattere qualsiasi sfida. Allora, insomma, la presa di potere di Keir Starmer, scrive il Guardian, è sembrata vacillare lunedì ieri con i ministri del governo che lo hanno esortato a definire una tempistica per le sue dimissioni. Il primo ministro ha avvertito che la Gran Bretagna non perdonerà mai il partito laburista per essersi gettato nel caos il paese dopo le elezioni della settimana scorsa. Il Guardian però apprende che due ministri di alto livello del governo, cioè Yvette Cooper, che è il ministro degli esteri, e Shabana Mahmood, che è il ministro dell'interno, hanno detto a Starmer che dovrebbe supervisionare una transizione ordinata del potere, quindi sostanzialmente uscire di scena. Allora vado a Haaretz, titolo: Israele approva la legge sui processi pubblici e la pena di morte per i condannati per gli attentati del 7 ottobre. Le organizzazioni per i diritti umani avvertono che il disegno di legge rende più facile l'applicazione della pena di morte e priva i palestinesi delle garanzie di un giusto processo. I legislatori israeliani hanno approvato appunto questo disegno di legge che istituisce un tribunale speciale con il potere di infliggere la pena di morte ai palestinesi accusati di coinvolgimento negli attentati del 7 ottobre 2023. Il disegno di legge è stato approvato con 93 voti favorevoli e nessuno contrario dalla Knesset, quindi i restanti 27 legislatori erano o assenti o si sono astenuti dal voto. Organizzazioni israeliane e palestinesi per i diritti umani avvertono che il disegno di legge renderà facile imporre la pena di morte, eliminando al contempo le procedure che tutelano il diritto ad un giusto processo. Muna Haddad, avvocata di Adalah, che è un centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, dice per esempio che questo disegno di legge autorizza esplicitamente processi di massa che si discostano dalle norme standard in materia di prove, concedendo un'ampia discrezionalità ai giudici nell'ammettere prove ottenute in condizioni coercitive, quindi tortura o maltrattamenti. Allora concludo con Libération, inizia il Festival di Cannes. Titolo di Libé: Depardon, Binoche, Chanel, 600 professionisti del cinema denunciano la presa di Bolloré sulla settima arte. Quindi inizia appunto il Festival di Cannes e mentre l'imprenditore progetta di acquisire il 100% delle azioni di UGC entro il 2028, ci sono appunto questi 600 che protestano. UGC, lo ricordo, è un operatore cinematografico in Francia e in Belgio, ha decine di sale cinematografiche e anche un'importante società di produzione e di distribuzione cinematografica. Gli artisti francesi, 600 professionisti del cinema francese, respingono l'acquisizione da parte del miliardario d'estrema destra della filiera produttiva cinematografica e dell'immaginario collettivo. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.